Capisco bene, per chi era presente al primo incontro con Luca Bittinelli si ricorderà che ha presentato il sistema di accoglienza per le persone richiedenti protezione internazionale. Ecco, con l'intervento mio di oggi, un po' conclusivo di queste quattro giornate di formazione, vogliamo presentarvi come funziona invece il sistema dei servizi e di accoglienza per le vittime di tratta, in modo particolare tratta per sfruttamento sessuale. Come vedremo, ci sono delle caratteristiche molto specifiche che distinguono quindi i sistemi di accoglienza per le vittime di tratta e per i richiedenti protezione internazionale, cambiano soprattutto i sistemi di protezione, perché come vi ricorderete, uno degli elementi che contraddistinguono, diciamo, l'elemento del rischio e del pericolo tra il richiedente protezione internazionale e la vittima di tratta per sfruttamento sessuale è il luogo, il paese che rappresenta il pericolo. Quindi, mentre per i richiedenti protezione internazionale il pericolo è rappresentato dal paese di origine da cui si scappa, e quindi il paese che ospita offre appunto accoglienza e ospitalità, ma non protezioni rispetto a un pericolo che è qua. Il pericolo è nel paese. La caratteristica delle persone vittime di tratta per sfruttamento sessuale è che il pericolo è rappresentato nell'oggi, quindi qui ed ora, deve essere un pericolo, come vedremo, attuale, e in Italia, quindi nel paese che sta ospitando la persona. Questa distinzione è importantissima, perché poi andrà a caratterizzare quello che è proprio il sistema di protezione per le vittime. Ecco, anticipo che faremo poi di riferimento, rispetto agli indicatori che brevemente vi presenteremo, a un manuale di cui purtroppo non disponiamo molte copie, quindi vi chiederemo poi alla fine magari di prenderne uno per servizio, sarà disponibile all'uscita. È un manuale operativo predisposto dal gruppo Abele, dove vengono presentati proprio i sistemi, sia dal punto di vista legislativo che di accoglienza per il sistema tratta e il sistema asilo, e quindi alcune delle informazioni che vi darò li troverete poi maggiormente dettagliate all'interno di questo manuale. Sarà poi disponibile anche il formato PDF online che vi daremo indicazioni. Per il momento abbiamo alcune copie, però vi chiederemo magari di prendere appunto una per servizio, ecco, non ce n'è una per tutti, insomma. Allora, faccio un breve accenno rispetto al tema dei finanziamenti, perché insomma un po' va a giustificare anche come possiamo lavorare. Allora, la fonte principale di finanziamento è il Dipartimento dei Diritti e le Pari Opportunità, che finanzia bandi annuali sia per i progetti articolo 18 che per i progetti articolo 13. È importante sottolineare come questi finanziamenti coprono solo in parte il reale costo di questi servizi, perché quindi una parte viene erogata dal Dipartimento sulla presentazione di progetti, una parte viene stanziata dagli enti locali che contribuiscono con una parte di cofinanziamento, un'altra parte importantissima è messa a disposizione dagli enti e dai servizi che poi attuano e gestiscono questi progetti. Quindi abbiamo, diciamo, un macro contenitore che è il Dipartimento, dopodiché l'ente locale e i servizi e gli enti che gestiscono i progetti hanno una parte importante economica da mettere in campo, e a tutto ciò si aggiunge, mi sembra utile ricordarlo, la parte di lavoro volontario, quindi gratuito, da parte soprattutto di tanti servizi di unità di strada e da tante strutture di accoglienza, prevalentemente anche di matrice cattolica, che quindi offrono disponibilità e accoglienza quasi gratuitamente. Insomma, ecco, questo è un po' come riusciamo a lavorare in termini di finanziamenti. Non tutti gli enti, tutti i servizi possono proporre questo tipo di programma, ma o gli enti locali, oppure enti, associazioni o servizi del privato sociale accreditati. Si era già fatto riferimento a questo tema nel primo intervento. Cosa significa accreditati? Devono essere enti che hanno determinati requisiti, che devono essere iscritti a un apposito registro del Ministero del Lavoro, ed è un registro che include quindi enti e associazioni che possono operare a favore degli immigrati. Quindi non tutte le associazioni del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato possono poi di fatto attuare i programmi, possono magari fare alcuni tipi di interventi, ma non poi essere l'ente che realizza e che attua questo tipo di programmi. Ecco, allora, finalmente, insomma, nel febbraio di questo anno è stato approvato il Piano Nazionale Antitratta, che quindi prevederà un programma unico di emersione, assistenza e protezione delle vittime. Questo ci consentirà di avere dei progetti che sono, speriamo, almeno pluriennali, e di avere anche una continuità di interventi. Però fino ad oggi come stiamo funzionando? Allora, da una parte abbiamo dei programmi di prima assistenza, i famosi programmi articolo 13 già citati, che però, come vedremo, non prevedono un permesso di soggiorno articolo 13. Quindi l'articolo 13 è un articolo della legge misura contro la tratta delle persone che dal 2006 diciamo ad oggi ha previsto un fondo speciale per realizzare degli interventi di prima assistenza che garantiscono alle potenziali vittime di alcuni reati di riduzione, mantenimento in schiavitù o in servitù, che sono quelli poi previsti e modificati dalla legge citata, prevedono una prima assistenza, quindi accoglienza immediata, alloggio, vitto e assistenza sanitaria. La durata massima di questi programmi è di 3 mesi e non è legata al rilascio in questa fase di un permesso di soggiorno. Abbiamo poi programmi invece articolo 18, definiti poi dalla legge programmi di assistenza e integrazione sociale, e appunto anche qui dal 2000 ad oggi, perché il sistema sta ancora funzionando in questo modo, con un bando che prevede appunto la realizzazione di questi interventi e consentono appunto agli stranieri che possono sottrarsi alla violenza, alle condizioni di grave sfruttamento e pericolo attuale, quello che dicevo prima, e possono essere offerte accoglienza, alfabetizzazione, formazione scolastica e professionale e inserimento socio-lavorativo. La durata di questi progetti è legata all'emissione e all'ottenimento di questo permesso di soggiorno, articolo 18, che ha la validità di 6 mesi e rinnovabile per un ulteriore anno, quindi diciamo dal punto di vista della legge per un totale di 18 mesi. Poi vedremo che in alcune situazioni particolari è possibile anche poter allungare, prorogare ulteriormente la durata di questo permesso di soggiorno. Allora, brevemente, non voglio tanto entrare nel merito della legge, però per spiegare a chi è rivolto questo permesso di soggiorno che fa riferimento a questo specifico articolo di legge. Allora, viene così citato, quando nel corso di operazioni di polizia, qui emergono anche quali sono gli attori coinvolti, no? Sia per l'emersione sia poi per l'attuazione di questi progetti. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti all'articolo 3 della legge Merlin, che è stata citata, ma in modo particolare l'articolo 3 fa riferimento allo sfruttamento, all'induzione, al reclutamento, al favoreggiamento della prostituzione, quindi è un campo molto delimitato, specifico, oppure reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, che è andato a modificare gli articoli del codice penale rispetto alla riduzione in schiavitù, al mantenimento in schiavitù, Quindi nel corso di queste operazioni di polizia, oppure nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti accreditati, quindi qui viene data titolarità ai servizi che si occupano proprio dell'emersione e del contatto delle potenziali vittime. Quindi l'emersione non è solamente a carico delle forze dell'ordine, ma è soprattutto, insomma, viene da dire, degli enti che poi si occupano dei progetti. Vengono accertate situazioni di violenza, di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergono concreti pericoli per la sua incolumità qui nel nostro paese e nel momento attuale per effetti dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno dei predetti delitti, quelli citati sopra, o delle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari di giudizio. Il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica o il parere favorevole del procuratore, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ad oggi questa è la dicitura, fino a qualche anno fa il permesso di soggiorno, quando era ancora cartaceo, recava la dicitura motivi umanitari ex articolo 18. Questo di fatto era consisteva anche un po' un pregiudizio, perché di fatto anche di fronte a un datore di lavoro o un servizio di altro tipo che appunto voleva informarsi, riusciva a risalire un po' i motivi di rilascio del soggiorno per la persona e quindi rappresentava un pregiudizio. Ad oggi, soprattutto da quando ci sono i permessi di soggiorno elettronici, la dicitura è per motivi umanitari, quindi di fatto può essere equiparabile ad altri motivi. Viene quindi rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti della sua organizzazione criminale e partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale. Questo è l'elemento determinante, nel senso che il permesso non viene rilasciato alla persona che poi può in autonomia vivere sul territorio, ma il rilascio del permesso è vincolato all'adesione di uno specifico programma di assistenza e integrazione. Qui rappresenta una grossa differenza rispetto ai richiedenti protezione internazionale. Elemento che caratterizza l'articolo 18, che ha contraddistinto fino ad oggi la normativa italiana rispetto agli interventi che in altri paesi dell'Unione Europea sono stati, diciamo, attuati a favore delle vittime, è che il rilascio del permesso articolo 18 non è un permesso premiale, quindi non viene rilasciato a condizione di una collaborazione con le forze dell'ordine e quindi solo a seguito di una denuncia. Ma, come vedremo poi successivamente, prevede un doppio percorso. Allora, innanzitutto lo straniero deve aderire in modo formale a un programma di assistenza e integrazione sociale. Aderire vuol dire è un contratto, un accordo scritto che viene sottoscritto davanti al responsabile dell'ente che attua il programma e alla persona stessa che sta beneficiando di questa proposta. Questo permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere revocato nel momento in cui la persona abbandona il programma. Faccio un esempio: le persone che sono accolte in strutture di protezione di primo e secondo livello lasciano la struttura senza aver concordato un'uscita, non vi fanno rientro, il responsabile della struttura del servizio è tenuto entro un tempo minimo a segnalare il non rientro della persona all'interno della struttura alla questura e di fatto decade il permesso di soggiorno. Oppure il permesso può essere revocato se la persona tiene un comportamento incompatibile con la finalità dello stesso, ossia torna nel circuito prostitutivo di sfruttamento. Situazione rara, ma legislatore ha voluto inserirla perché potrebbe essere possibile, insomma. La durata del permesso del soggiorno, come vi dicevo, è di 6 mesi e può essere rinnovato per altri 12. Con questo tipo di permesso di soggiorno le persone possono accedere all'istruzione pubblica e possono lavorare, quindi poter stipulare un contratto di lavoro regolare. Alla conclusione del programma il permesso di soggiorno può essere convertito, e anche qui la grossa differenza con un permesso per esempio i motivi di salute o motivi di giustizia, perché nel momento in cui vengono a decadere i motivi di salute o di collaborazione con la giustizia decade anche il permesso di soggiorno. Questo permesso invece può essere poi convertito in motivi di famiglia, in motivi di lavoro, in motivi di studio. La conclusione del programma è concordata con l'ente che gestisce il progetto, nel senso che raggiunti alcuni obiettivi, per la maggior parte dei casi un contratto di lavoro regolare che consente poi alla persona di poter vivere in quasi autonomia sul territorio, il proponente del permesso di soggiorno del progetto comunica alla questura e chiede la chiusura del programma, confermando come è andato l'andamento del progetto, confermando che la persona ha realizzato e ha conseguito gli obiettivi previsti, e quindi è il servizio, che sia l'assistente sociale o l'operatore del servizio, che chiede la conversione, non è lo straniero che chiede la conversione, e quindi l'ente. Quindi questa è la differenza.
Sì, questa è importante, perché è una forte differenza,
Allora, come vi dicevo prima, non è un permesso di soggiorno premiale, quindi non prevede unicamente lo sporgere una denuncia, ma la legge prevede quello che è stato definito un doppio binario, quindi un percorso giudiziario e un percorso sociale. Nel rilascio del permesso di soggiorno non viene espressa la differenza, nel senso i motivi umanitari rimangono uguali in entrambi i casi, però è una differenza importante a favore delle persone che possono beneficiare di questo percorso. Allora, nel percorso giudiziario il permesso può essere rilasciato alla vittima a seguito di una denuncia. Vedremo poi quando e come può essere sporta questa denuncia. Di fatto viene sporta una denuncia querela in cui la persona denuncia persone e reati che ha subito. Il procuratore della Repubblica emette un parere favorevole o meno rispetto al rilascio di questo permesso, quindi è importante che a seguito della denuncia venga poi emesso questo parere del magistrato, e deve quindi essere stato aperto un procedimento penale per i reati specifici a cui si fa riferimento, quindi violenza, grave sfruttamento e quelli che abbiamo elencato prima. È fondamentale l'adesione al programma di assistenza e integrazione sociale e il permesso alla durata che già vi ho citato. Il percorso sociale invece non prevede la denuncia, anche se poi un po' sulla base un po' della nostra esperienza è successo che alcune persone che inizialmente avevano timore, paura, erano contrarie all'idea di poter denunciare, hanno poi maturato questa scelta nel corso del progetto, però non è elemento vincolante per l'accesso al progetto. Allora, nel percorso sociale il permesso quindi può essere rilasciato non col parere del procuratore, ma su richiesta dei servizi sociali degli enti locali o dei servizi accreditati con le caratteristiche che vi ho detto prima. Quindi è l'ente, è il servizio che richiede alla questura, al questore, il rilascio del permesso di soggiorno. Il questore può valutare il rilascio o meno di questo permesso, ma sulla base di elementi, quindi una storia che è stata raccolta dagli operatori. Qui interveniamo noi operatori con la parte anche più significativa, nel senso che raccogliamo, siamo tenuti a raccogliere una storia da una parte per valutare se ci sono i requisiti iniziali minimi per accesso a questo programma. E poi soprattutto perché dobbiamo comunque rendere noto qual è la storia migratoria di questa persona, la storia migratoria, la storia prostitutiva e gli elementi che la connotano e la caratterizzano come vittima di tratta e di sfruttamento sessuale. Quindi di fatto è una storia che noi raccogliamo con la collaborazione ovviamente della persona, in molti casi con la necessaria presenza anche di mediatori linguistici e culturali, ed è quindi una relazione che noi proponiamo. E sulla base di questa relazione che il questore deciderà, quindi capite bene anche la responsabilità a capo degli operatori dei servizi. Come per il precedente percorso è necessaria l'adesione al programma e la durata del permesso di soggiorno è la medesima. Questo mi sembra le caratteristiche rispetto al permesso di soggiorno. Mi sembra importante dirvi rispetto anche alla durata, come vi dicevo prima, la legge prevede 6 mesi e un rinnovo di altri 12 mesi. In alcune situazioni particolari, a noi è capitato soprattutto con donne che rimangono poi, che hanno bambini durante il progetto articolo 18 ancora in corso e spesso sono madri nubili e che quindi non possono mantenere un contratto di lavoro regolare o non possono essere autonome dal punto di vista economico e abitativo, il fatto di poter chiedere ulteriori proroghe di questo permesso articolo 18. Quindi abbiamo avuto situazioni di donne che hanno avuto un permesso anche per 20, 24, 36, 40 mesi, però in condizioni particolari, nel senso che non è possibile convertire il permesso in altri motivi, ecco, perché appunto donne in gravidanza, donne che magari subiscono altre violenze o si trovano in altre situazioni di fragilità e quindi è necessario poter garantire di continuare il lavoro a favore di queste persone per un tempo sufficiente. Milano, la questione di Milano in questi anni è sempre stata favorevole e collaborante, sappiamo che su altri territori è molto discrezionale sia il tema dei rinnovi, dei permessi di soggiorno, sia soprattutto il doppio percorso, nel senso che la questura di Milano è di fatto favorevole anche al percorso sociale, quello senza denunce. Purtroppo sul territorio nazionale sono state riscontrate molte differenze, anche in modo grave, perché alcune questure non sono favorevoli e non rilasciano questo tipo di permesso se non dietro una denuncia. Questo capite che
no,
la legge
sarebbe no, possibile.
Esatto, è a discrezionalità purtroppo di alcune questure, anche se poi di no, fatto la legge prevede altro, e capite bene che purtroppo anche in questo caso può capitare un po' la fortuna o la sfortuna di capitare in alcuni territori o in alcuni servizi, e questa è una è grave, insomma, ecco. Nel territorio di Milano, sono state favorite molte persone con percorsi sociali. Allora, rispetto alla rete dei servizi, possiamo così un po' per schematizzare, abbiamo distinto in servizi di contatto, aggancio e immersione del fenomeno, e tra questi possiamo elencare le unità mobili, il numero verde e i servizi a bassa soglia. Questi servizi, alcuni di questi in parte, sono finanziati dall'articolo 13 della legge contro la tratta. Ecco, prima vi dicevo, ci sono due progetti di finanziamenti distinti, negli ultimi anni sono stati anche accorpati in un bando unico, ma di fatto l'attività di emersione viene finanziata da quel tipo di pacchetto, diciamo. Allora, questi servizi, diciamo, di contatto, aggancio e immersione del fenomeno hanno queste due funzioni principali. Da una parte favorire l'emersione e l'uscita tramite il contatto diretto con le persone. Sono persone che spesso non conoscono la legge, non conoscono i loro diritti, non sanno dove potersi rivolgere. Questo tipo di servizi va incontro a questo tipo di utenza facilitando proprio questo, l'informazione, la conoscenza e in ultima istanza l'emersione e l'uscita dallo sfruttamento. D'altra parte questi servizi consentono di monitorare l'evoluzione del fenomeno. I dati che ha presentato Sabrina inizialmente è stato possibile raccogliere e rielaborarli proprio grazie a questo tipo di servizi. Allora, numero verde tratta 800 290 290, questo qua è un numero che viene, diciamo, è un'azione di sistema finanziata da quei progetti, quindi ci sono stati degli anni in cui il finanziamento è venuto meno, quindi c'è stato anche un vuoto rispetto a questo servizio. Ad oggi fortunatamente è ancora attivo, è un servizio attivo su tutto il territorio nazionale, operativo 24 ore su 24, in alcuni giorni e orari della settimana sono disponibili operatori in lingua straniera, questo perché al servizio possono accedere privati cittadini, associazioni, enti per informazioni, ma soprattutto le potenziali vittime, che quindi, non conoscendo la lingua italiana, avrebbero fatica comunque a comunicare con operatori solamente in italiano. Quindi il servizio mette a disposizione questo, o appuntamenti ad hoc in orari e giorni con operatori multilingue, diciamo. Il servizio che viene offerto è quello di offrire appunto informazioni alle vittime sulle opportunità di aiuto e sull'anche l'accoglienza. Il sistema è strutturato in modo tale che ci sono postazioni, c'è cioè una postazione centrale, postazioni dislocate, e se si telefona da numeri fissi la telefonata viene presa, diciamo, dalla postazione più vicina. Se la chiamata viene effettuata al numero cellulare, poi il centralino di rotta rispetto al servizio al territorio più vicino. Questo per consentire, per esempio, alla potenziale vittima di poter avere un appuntamento a breve, di poter essere incontrata, avere un colloquio, un contatto con operatori vicino al suo territorio. Anche perché, come vedremo, spesso sono persone che non dispongono di denaro, diversamente da quello che si può pensare, il giro di denaro, come ha detto Palma prima quando ha portato le cifre, è esorbitante, ma in mano a queste persone rimane poco e niente, no? E quindi non sono persone che... A volte mi è capitato di incontrare persone al servizio che non hanno neanche il biglietto, i soldi per l'euro 50 per comprarsi il biglietto del tram, no? È un servizio rivolto però anche agli operatori, perché su tutta Italia ci sono servizi specializzati che si occupano di questa tipologia di sfruttamento di persone, ma ci sono tanti servizi, soprattutto quelli anche di bassa soglia, che vengono in contatto con situazioni e storie di questo tipo, ma non hanno informazioni o strumenti precisi adeguati. Quindi è importante anche la consulenza e l'orientamento agli operatori. Servizi a bassa soglia, che poi vengono denominati diversamente, segretariato sociale, drop-in, i centri di ascolto stessi delle parrocchie a volte possono avere questa funzione, diciamo, sono servizi dislocati sul territorio che non si caratterizzano e non si connotano come servizi ad hoc per le vittime di tratta per sfruttamento sessuale, ma sono servizi che possono intercettare un'utenza straniera vulnerabile, fragile, e che quindi possono essere i primi luoghi dove viene raccolta una storia, una richiesta di aiuto, e dove possono essere offerte le prime informazioni, l'orientamento e la consulenza. Ecco. Nell'elenco delle persone che possono appunto accedere a questi servizi abbiamo anche i cittadini. Capita spesso di ricevere telefonate da cittadini che appunto segnalano la presenza in strada di situazioni di donne che appunto chiedono l'elemosina o che si prostituiscono molto giovani. Clienti stessi sono talvolta un tramite tra la donna e il servizio, oppure associazioni di altro tipo. Ecco, rispetto alle unità mobili, dopo la pausa lasciamo uno spazio a una riflessione che proporrà una collega dell'unità di strada, che quindi potrà darvi anche uno spaccato di come opera l'unità di strada e chi intercetta. Di fatto sono servizi che stravolgono l'ottica classica dei servizi sociosanitari, no? Nel senso che non è la persona ad andare al servizio, ma è il servizio di unità mobile che si rivolge ed è presente laddove si presume che ci sia la persona che ha bisogno. Le unità mobili sono presenti sia nelle strade, in orari diurni che notturni, ma anche in locali al chiuso, nel senso che negli ultimi anni la prostituzione non è più una prostituzione solo di strada, è una prostituzione che avviene anche nelle case, nei locali, negli appartamenti, e quindi si è reso necessario anche aggiornare e modificare le metodologie di lavoro proprio per venire incontro e poter intercettare più persone possibili. Ecco, abbiamo quindi dei servizi di aggancio e di immersione, abbiamo poi servizi che realizzano i programmi di assistenza e integrazione sociale. L'obiettivo è quello di accompagnare la persona a un'autonomia abitativa ed economica. Poi su questo tema dell'autonomia potremmo aprire altri discorsi, nel senso che dal punto di vista della legge, nel momento in cui c'è un lavoro, un contratto di lavoro, la condizione di un reddito, di un appartamento, il programma si può considerare concluso. Purtroppo sappiamo bene che spesso sono, nel nostro caso, donne sole, donne che fanno fatica a costruire delle nuove reti sane e positive sul territorio, e sono donne che rimangono comunque in parte fragili rispetto a pensarsi a iniziare una vita da sola in un paese nuovo. Ecco. Di fatto però l'obiettivo è quello di poter accompagnare queste persone nell'ottenimento dei documenti, nell'alfabetizzazione, nella formazione scolastica e professionale, per poi arrivare a questo macro obiettivo di un'autonomia. I servizi di accoglienza sono strutturati in modo molto differente sul territorio nazionale. Di fatto si caratterizzano da strutture che offrono accoglienza e quindi strutture residenziali oppure progetti territoriali. Territoriali significa che nel momento in cui viene meno il criterio del rischio, del pericolo attuale e localizzato diciamo nella zona in cui la persona si trova, questi progetti non per forza prevedono per tutto il periodo il permanere in strutture di accoglienza. Le persone possono essere seguite in programmi articolo 18 anche in autonomia abitativa. Con un compagno, con un familiare, con un conoscente, previa però la sussistenza di alcuni requisiti, ecco, quindi la sicurezza della persona, la lontananza del territorio, quindi un territorio che sia lontano da quello dove avveniva lo sfruttamento e la prostituzione, e che ci siano dei requisiti appunto di abitazione, di reddito tali per cui la persona non necessita per forza l'accoglienza in strutture di protezione. L'accoglienza residenziale si divide in delle macro aree, un intervento, una prima e una seconda accoglienza, che si caratterizzano, adesso non entreremo molto nel merito, però per darvi un po' l'idea di quali sono poi i passaggi. Allora, pronti intervento, poi se c'è qualche collega che lavora nei pronti interventi dopo la pausa invito anche a portare riflessioni aggiuntive ulteriori, ecco, sia per il pronto intervento che le strutture di accoglienza. Brevemente per darvi un'idea di come è strutturata. Allora, il pronto intervento offre una protezione immediata. Questo cosa significa? Che la persona non per forza è allontanata dal territorio in cui ha subito lo sfruttamento, perché se necessita di una protezione immediata deve poter essere accolta nel breve periodo. Spesso nei pronti interventi vengono portate o dalle forze dell'ordine che intercettano o durante retate o perché sono le dirette interessate che si rivolgono e chiedono aiuto alle forze dell'ordine, oppure nei pronti interventi le donne vengono inviate su servizi di bassa soglia, di segretariato, servizi sociali che hanno intercettato la persona, hanno raccolto un minimo di storia iniziale e hanno quindi verificato i presupposti di poter accedere a questo tipo di programma. Il pronto intervento quindi garantisce una protezione immediata, la permanenza di massimo 3 mesi perché è vincolata al progetto articolo 13 che si diceva prima, fino a un massimo di 3 mesi, non è detto che le persone debbano stare per forza fino a 3 mesi, diciamo 3 mesi è il periodo previsto. Durante questi mesi ci sono tutto uno screening anche sanitario, come potete immaginare sono persone molto fragili anche da questo punto di vista, donne che magari per lunghi periodi non hanno mai effettuato visite ginecologiche, controlli sanitari, le condizioni di vita in cui vivono per la strada mettono sotto stress la salute fisica, quindi la cura sanitaria iniziale è una parte fondamentale. C'è una prima raccolta della storia, Palma prima appunto diceva che le prime storie non sono mai quelle vere, proprio perché c'è bisogno di tempo, di fiducia e di poter costruire e raccogliere informazioni più complete. Nella fase di pronto intervento si iniziano già però a raccogliere questi elementi, perché la denuncia può essere, diciamo, se non è già stata sporta prima che la donna entri in pronto intervento, quindi faccio il caso, la retata di notte della polizia, la donna viene portata in commissariato, sporge lì una denuncia che poi nel tempo viene sicuramente modificata o integrata, quindi la donna entra in pronto intervento dopo aver sporto una denuncia, diversamente se invece non avviene così, la denuncia può essere poi preparata in tanti mesi di ospitalità. Ecco, questo sicuramente consente di poter avere informazioni diverse. La fase di prima accoglienza, quindi se la persona durante il pronto intervento appunto emergono questi requisiti e questi elementi, la persona concorda nel voler proseguire questo progetto e l'ente valuta l'opportunità e la possibilità, la persona che necessita di accoglienza viene poi trasferita in una struttura di prima accoglienza. Ecco, questa sì deve essere lontana dal luogo di rischio, dal luogo di pericolo, proprio perché in questa fase del suo progetto la persona, una volta che ha ottenuto i documenti, inizierà a potersi muovere sul territorio e quindi scuola, lavoro, e è importante che sia, almeno nella scelta iniziale, un luogo meno rischioso possibile. Poi purtroppo è avvenuto soprattutto per quanto riguarda le ragazze nigeriane. L'organizzazione nigeriana è molto capillare, molto diffusa, che donne siano state poi intercettate anche in territori molto lontani, quindi un livello di rischio allerta rimane sempre. Nella casa di prima accoglienza ci si occupa tutto il tema che riguarda i documenti, quindi ottenimento di un passaporto, del permesso di soggiorno, quindi la regolarizzazione, la tessera sanitaria, l'iscrizione anagrafica, tutti i documenti che poi consentono alla persona di poter acquisire e esercitare dei diritti, insomma, di cittadinanza. Nella fase di prima accoglienza c'è tutta poi la parte di alfabetizzazione, affiancamento scolastico e professionale. La permanenza può oscillare dagli 8 ai 12 mesi, poi anche qui alcune donne rimangono meno, alcune donne un po' di più, dipende anche dall'età, alcune ragazze molto, molto giovani, in comunità da noi attualmente abbiamo delle neo maggiorenni che quindi ovviamente si prevede un periodo di accoglienza superiore ai mesi che sono, diciamo, indicativamente previsti per le altre. Abbiamo poi i passaggi in seconda accoglienza o semi-autonomia, quindi in, ecco, in prima accoglienza e in pronto intervento c'è la presenza 24 su 24 educativa, nel senso che le strutture sono presidiate notte e giorno, le donne non vivono ovviamente da sole, questa può essere un'altra differenza rispetto ai centri, ai CAS o gli alberghi dove vengono poi accolte le persone, dove non sempre è garantita la presenza di operatori. I numeri sono ovviamente inferiori di accoglienza, per darvi un'idea, nella nostra struttura di prima accoglienza c'è un massimo di capienza di 8 posti, però c'è una presenza educativa e quindi il progetto è monitorato e seguito quotidianamente. Man mano che le persone si strutturano, si consolidano e hanno i documenti, tutta una serie anche di altri requisiti, si sperimentano poi i passaggi in semiautonomia, quindi appartamenti in cui possono vivere da sole in gruppi di donne e dove c'è una presenza educativa diurna qualche giorno alla settimana, ma di fatto in questa fase del progetto le donne hanno già un tirocinio, adesso guardo la collega delle seconde accoglienze, ecco, hanno già un tirocinio, un'attività che le porta a stare fuori dalla casa, non dentro dalla casa, ecco, proprio perché l'educatore ha una funzione poi di accompagnamento sul territorio e sull'inserimento.
Senti, sono le 5:20, tu ne hai pertanto
assolutamente. No, c'è tutto il tema degli indicatori che però.
Come devo andare, non so. Sono le 5:20. Ce la fate ancora, facciamo finire?
Io pochi minuti ho finito, okay. Per poi lasciare eventualmente, okay. Poi così chiudiamo. Vado veloce qua, per darvi ecco appunto l'idea, i servizi coinvolti in questo tipo di progetti, oltre ai servizi che direttamente attuano questi programmi, abbiamo poi servizi giudiziari, sanitari, sociali, anagrafico, legale, scolastico, inclusione lavorativa, quindi la rete dei servizi è molto ampia, si va da una rete ristretta di reti primarie fino poi ad allargarsi a tutti gli attori coinvolti. Ecco, rispetto agli indicatori di tratta e sfruttamento, troverete molto ben descritti in questo manuale che avete a disposizione. Sicuramente ci sono degli indicatori che connotano le varie tipologie di tratta per sfruttamento. Sono già state citate negli incontri precedenti. Abbiamo la tratta per sfruttamento non solo sessuale, ma servitù domestica, sfruttamento del lavoro, accattonaggio, economie illegali. A questi tipi di sfruttamento si va ad aggiungere anche situazioni di tratta per matrimoni forzati o combinati e tratta per donazioni, vendita di organi. Ecco qui. Va ad allargare poi lo spettro delle situazioni delle vittime di questo tipo di reati gravissimi. Rispetto allo specifico nostro, quindi delle persone vittime poi di sfruttamento sessuale, ci sono delle caratteristiche, degli elementi che gli operatori anche nei centri, appunto SPRAR, nei centri per i richiedenti asilo, fin dalle prime fasi dell'accoglienza, possono iniziare a raccogliere e a sistematizzare, che sono poi quegli elementi utili che anche Patrizia Comito della Commissione Territoriale chiedeva poi di essere posti all'attenzione della Commissione prima dell'audizione, oppure che anche voi operatori potete raccogliere e poi collaborare con i servizi che si occupano di articolo 18 portando all'attenzione, insomma, far emergere alcune informazioni. Li troverete poi più approfonditamente descritti. Sicuramente ci sono degli elementi biografici, il paese di provenienza, l'età, il sesso, il grado di istruzione, i documenti posseduti all'arrivo. Palma prima descriveva bene cosa avviene per quello che riguarda per esempio il passaporto. Allora, l'organizzazione che fornisce questo pacchetto fornisce inizialmente dei documenti di viaggio che poi vengono sequestrati e ritirati al momento dell'arrivo. Questo è un indicatore molto specifico rispetto alla tratta. La persona non possiede i documenti, potenzialmente non può neanche quindi ritornare al suo paese di origine perché non ha più neanche un passaporto. Documenti siano veri, falsi, appunto se sono stati trattenuti, ritirati o meno. Quali sono i rapporti, per esempio, con la famiglia di origine? La famiglia rappresenta è un perno importante, sia nel momento della partenza, perché può spingere e motivare la persona ad emigrare, quindi soprattutto fattori anche dati dalla povertà possono fare in modo che la famiglia incoraggi il viaggio. ma sono anche un fattore di freno nel momento in cui la persona vuole provare a emergere o a scappare, perché spesso, diciamo, il denaro che queste donne riescono in parte a trattenere e a mandare al paese è un denaro utile. Ci sono quindi famiglie che magari non spingono affinché la persona scappi, chieda aiuto ed emerga, oppure famiglie che invece favoriscono e appoggiano, motivando anche la persona a chiedere poi aiuto. Esperienze lavorative, condizioni socio-economiche al paese, la conoscenza della lingua e soprattutto anche traumi e violenze subite. Rispetto al reclutamento, appunto Giappan ha citato, indicatori sono sicuramente capire chi ha fatto la proposta, chi ha contrattato le condizioni di viaggio e di debito, come è avvenuta questa proposta, con inganno, false informazioni, false promesse. Qual è il rapporto con il reclutatore? Se quindi la madame è una persona vicina, una zia, un familiare, o se è una persona non vicina alla famiglia, questo può rappresentare più o meno un pericolo nel momento in cui la persona scappa o denuncia. Il debito contratto, il debito appunto sotto forma di rito voodoo, sotto forma di ipoteche sulla casa, quindi modalità che poi la persona ha di restituzione di un denaro, che come ben capite è un'entità, una cifra ben superiore a dei soldi che una madame può prestare per anticipare i soldi di viaggio di un biglietto aereo. Minacce, rivalse sui familiari rimasti in patria, molte donne hanno figli al paese di origine, lasciate magari ai genitori, e in alcune casi lasciate anche a persone vicine alla madame, ricatti, violenze fisiche e psicologiche. Indicatori poi possono essere raccolti sul racconto del viaggio, i rotti, i mezzi di trasporto, i luoghi, i documenti utilizzati. Il viaggio è diventato sempre di più pericoloso e lungo. Vengono fatti lunghi viaggi nel deserto, in tanti luoghi di sosta e di pernottamento le donne subiscono violenze, la permanenza in Libia è diventata di per sé luogo di sfruttamento e luogo di violenza. Queste sono tutte informazioni e elementi che anche voi potete raccogliere. Il livello e il grado di sfruttamento, il vincolo del voodoo non sempre comporta un controllo della persona sul territorio, ci sono appunto donne, soprattutto provenienti dai paesi dell'est, che subiscono un controllo molto vicino da parte degli sfruttatori, che sono presenti nelle stesse case, nelle stesse strade a controllare. Le donne nigeriane hanno questo controllo a distanza, però per le proprie promesse fatte durante il rito e il giuramento. Condizioni di vita e i vissuti della vittima. Ecco, questi sono alcuni indicatori, poi magari dopo la pausa, se c'è qualche domanda, possiamo approfondirli meglio. Ecco, però elementi che non solo è necessario che raccogliamo noi poi nella proposta, nella richiesta di permesso di soggiorno e di programma articolo 18, ma che potete sicuramente rilevate anche voi nella raccolta delle storie delle persone.